Regina di tutti i santi, prega per noi. È la settimana di Pasqua, la grande settimana di gioia e di gloria che la Chiesa celebra con solennità unica. E ancora risuonano nelle nostre orecchie e nel cuore le parole di San Paolo ai Colossesi del giorno di Pasqua. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. In questa proiezione, che è insieme gioia e speranza verso i beni eterni, o meglio, verso colui al quale tende ogni nostro desiderio, Cristo Signore, che ci porta alla fonte dell'amore del Padre, si colloca la lezione che questa sera, o la conversazione, che vorrei con voi dettare e insieme, se vogliamo anche poi, interpretare nella discussione. Il tema di questo sabato nella cornice dei sabati del 2006-2007, Maria nel mistero dell'amore di Dio, è alle attese dei figli risponde dal cielo la madre. Questo tema è precisamente assunto dal Papa Benedetto XVI nella sua enciclica al numero 42, col quale termina l'enciclica e quindi termina con lo sguardo rivolto a colei che in cielo siede accanto al Figlio, ma non si è mai dissociata da noi, suoi figli della terra. La mia conversazione questa sera non vuole fermarsi sull'assunzione in generale, né per dirne le radici da cui è sorta la dottrina, oppure presentare il dogma definito da Pio XII nel 1950, o i risvolti che questo assume per la valenza, l'interpretazione che ne viene data di volta in volta e soprattutto per il cammino nostro sulla terra. Vorrei, forse con una metodologia non finora usata, leggere la presenza di Maria in cielo nel duplice movimento ascendente, i figli che guardano in alto verso di lei, e discendente, il suo amore che discende copioso e inesauribile verso di loro. Lo vorrei leggere alla luce esclusivamente del Magistero della Chiesa e soprattutto all'interno della stessa enciclica del Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est. Ho dato uno schema e prima di iniziare vorrei soltanto darne le coordinate. Nella premessa, che fa quasi da principio della fine e introduce perciò in ampiezza il tema, abbiamo innanzitutto da considerare i santi in cielo, la comunione dei santi, Maria nella comunione dei santi e Eros e Agape, le due parole cardini dell'enciclica del Papa, l'uomo ad immagine di Dio, ma in cammino perfettivo di amore. Questa è la premessa. Entrando poi nel tema, non possiamo, alla luce dell'enciclica, parlare di Maria in cielo oggi se non ne vediamo il cammino dell'amore che ha realizzato sulla terra. Un amore ben articolato e di una pienezza tale che nessuna creatura potrà mai realizzare. verso Dio, verso Giuseppe lo sposo, verso Gesù, verso gli uomini accolti ed amati. E anzi, possiamo poi soffermarci per un istante a un vertice d'amore in cui viene quasi fusa con Dio, il Padre, e col Figlio, Gesù nel suo mistero pasquale. Questo per dire chi è colei verso la quale sale dalla terra? La nostra speranza e la nostra preghiera. In cielo chi è Maria? Continuità e pienezza. Continuità con la sua vita della terra, pienezza inaudita, possiamo dire pienezza divina nella sua realizzazione oggi in cielo. Ed ecco allora la conclusione sarà quello che è il dettato della nostra conversazione. Dalla terra i fedeli suoi figli si rivolgono a lei. Quinto punto, sesto, dal cielo Maria riversa sui figli, tutti, indistintamente tutti, il suo inesauribile amore di madre. Non so se è chiaro lo schema, parto. I santi in cielo. Ed è così che inizia il numero 42 dell'enciclica del Papa. La vita dei santi non appartiene solo alla loro biografia terrena, ma anche il loro vivere e operare in Dio dopo la morte. Nei santi, dice, diventa ovvio, chi va verso Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad essi veramente vicino. Con una clausola che abbiamo imparato forse dalla vita di Teresina del Bambin Gesù, grande dottore della Chiesa pure lei, e cioè che ognuno continuerà ad agire in cielo in proporzione della capacità d'amore realizzata sulla terra. E allora ecco che possiamo parlare di questa comunione dei santi innanzitutto. Una comunione che è molto cara al Papa. Se percorrete l'enciclica non parla mai della Madonna, se non nel contesto dei santi. Non ne fa un'isola, per così dire, un punto unico referenziale, senza altri che siano invece insieme con lei a formare il luogo dell'amore e lo spazio dell'amore. È con i santi Maria, è la santa dei santi. Ora tutto questo, specialmente per una teologia tedesca, a gomito coi protestanti, è di importanza eccezionale. Oggi i protestanti si avvicinano alla Vergine Maria solo attraverso la comunione dei santi. Questa comunione dei santi che è biblica, che viene catalogata in certo qual modo con i santi dell'Antico Testamento, al capitolo undicesimo della lettera agli Ebrei, dove parla di coloro che sono i testimoni della fede, cominciando in alto, da Abele, per scendere ad Abramo, ai profeti, a quanti sono stati perseguitati per la causa di Dio, il nugolo dei testimoni, come lo chiama la lettera agli Ebrei. Ora questo per i protestanti è indubitato. Noi abbiamo un nugolo di testimoni accanto a Dio. E in questa comunione di santi, che è la comunione dei testimoni, emerge la figura di Maria. Per loro non la fanno forse emergere, ma c'è anche la figura di Maria. Ed è questa la pista che essi seguono per ritornare verso di noi a valorizzare la figura e la missione della Vergine. Quindi la comunione dei santi. Perché possiamo tuttavia capire cosa significa la comunione dei santi per noi cattolici, possiamo ascoltare una parola del Concilio nel capitolo settimo della Lumen Gentium, dove parla appunto della vocazione escatologica della Chiesa, e quindi parla dei santi. L'unione, dice il Concilio, di quelli che sono ancora in cammino coi fratelli morti nella pace di Cristo non è minimamente spezzata, anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è consolidata dallo scambio dei beni spirituali. A causa infatti della loro più intima unione con Cristo, gli abitanti del cielo rinsaldano tutta la Chiesa nella santità, nobilitano il culto che essa rende a Dio qui in terra e in molteplici maniere contribuiscono ad una più ampia edificazione della Chiesa stessa. Essi sono i nostri intercessori presso il Padre, offrendo i meriti acquistati in terra mediante Gesù Cristo. E aggiunge il Concilio, servendo al Signore in ogni cosa. Il Papa Giovanni Paolo II, su questa parola del servizio, dice che la Vergine Maria in cielo ha la gloria di servire. È entrata nello splendore del cielo con la gloria di servire. Serva sulla terra, a servizio di Dio e degli uomini, oggi in cielo, negli splendori della gloria. Quindi l'unione tra i santi e i pellegrini che siamo noi sulla terra verso la patria non è rotta da nessuna delle realtà che potrebbero sembrare tali come la morte, il dolore, ma è anzi consolidata dall'amore di Dio riversato in loro mediante lo Spirito Santo, per i quali una sola Chiesa, essi formano con noi e sono tra loro e tra noi sempre uniti. Importantissimo questo elemento della comunione dei santi, da non dimenticare mai. Terzo, Maria nella comunione dei santi. Accenno semplicemente, la Vergine, secondo la perenne dottrina della Chiesa, fa parte, anzi è la parte più nobile di questa comunione dei santi. Ci dirà la Lumen Gentium, al numero 63, che lei è sempre presente nella Chiesa, laddove si genera il Cristo, col suo amore materno, e non cessa perciò di influire a questo dilatarsi del Cristo totale. E nel numero 69, chiusura della Lumen Gentium, ci ricorda il Concilio che Maria, ora esaltata in cielo sopra tutti i beati e gli angeli, nella comunione dei santi intercede presso il Figlio, fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, in pace e concordia, siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima Trinità. Nella comunione dei santi intercede. Fa parte dunque di questa schiera di intercessori. È la prima fra tutti gli intercessori davanti a Dio. In questa prospettiva dunque di comunione, come il Papa diceva, che dopo la morte non cessano di vivere e di operare in Dio a favore nostro e con noi, possiamo rileggere le due parole cardini che sono il costitutivo, eros e agape. L'amore, possiamo dire, umano, e l'amore soprannaturale che informa l'uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, nel suo cammino sulla terra, per arrivare poi nei cieli, a diventare possesso di Dio, sì che Dio sia tutto in tutti. Il Papa insiste moltissimo su questa, chiamiamola, immagine dell'uomo, una immagine che è in fondo legata a un cammino interiore, non tanto di corpo e neppur solo di anima intelligente e libera, quanto di amore a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo, dice il Papa, diventa veramente se stesso quando corpo e anima si ritrovano in intima unità. La sfida dell'eros, l'amore istintivo, può dirsi veramente superata quando questa unificazione tra anima e corpo è riuscita. Se l'uomo ambisce di essere solamente spirito, e vuol rifiutare la carne come una eredità soltanto animalesca, allora spirito e corpo perdono la loro dignità. Spiritualizzare, cioè, l'uomo vuol dire degradarlo. E se d'altra parte l'uomo rinnega lo spirito e quindi considera la materia, il corpo, come realtà esclusiva, perde ugualmente la sua grandezza. Non sono né lo spirito né il corpo da soli ad amare, è l'uomo, è la persona che ama come creatura unitaria, di cui fanno parte corpo e anima. E solo quando ambedue, corpo e anima, si fondono veramente in unità, l'uomo diventa pienamente se stesso. E solo in questo modo l'amore, l'eros, può maturare fino alla sua vera grandezza. Ecco allora una prima immagine di questo eros in cammino per comporre la vera, per così dire, figura dell'uomo, l'immagine e somiglianza di Dio nell'uomo. È un cammino di purificazione, il Papa insiste molto, mai finito finché dura la terra, è di elevazione, ma non di esclusivizzazione. Ciò che Dio ha donato al cuore umano nella sua carne non viene cancellato, ma viene sublimato, perfezionato, diventato sempre più capace perciò di aprirsi all'agape di Dio e diventare fusione tra Eros e agape, un amore cioè che ha in sé tutte le capacità radicali dell'uomo, ma che viene posseduto, riempito e orientato dalla pienezza dell'amore di Dio. Ed ecco allora, se permettete, il primo punto che voglio sviluppare, il cammino dell'amore di Maria sulla terra. Quattro punti pensavo di dettare in breve. Quali sono le angolature dell'amore di Maria? Primo, Maria è la Vergine di Dio, la Virgo Dei. Secondo, Maria è la fidanzata e la sposa di Giuseppe, la donna di Giuseppe, come dice il Vangelo. Terzo, Maria è la madre vera del Figlio di Dio, Gesù, generato dalle sue carni in modo unico, senza concorso d'uomo, per pura potenza di Dio. E non solo, ma è la persona associata totalmente dalla volontà del Padre all'opera del Figlio e personalmente consacratasi alla sua persona e al suo ministero salvifico per servire con Lui e sotto di Lui il progetto del Padre. Quindi è un amore materno ed è un amore, per così dire, associativo con Gesù. E quarto, il suo amore è un amore che si dilata e per suo istinto d'amore materno verso il Figlio, capo e corpo generato dalle sue carni e dal suo cuore, e per testamento del Figlio morente che l'ha costituita per sempre madre di tutti i redenti. Sotto questi quattro aspetti potremmo guardare il cammino d'amore di Maria. Un cammino d'amore che il Papa nel numero 17 e 18 della sua enciclica sottolinea, dicendo che è proprio della maturità dell'amore coinvolgere tutte le potenzialità dell'uomo e includere, per così dire, l'uomo nella sua interezza. E l'incontro con le manifestazioni visibili dell'amore di Dio può suscitare certamente il sentimento della gioia che nasce dall'esperienza dell'essere amati. E quindi riconoscere il Dio vivente, è una via dell'amore. Ed è un sì della volontà che unisce la nostra alla sua, unendo intelletto, volontà e sentimento nell'atto totalizzante dell'amore. Se noi guardiamo Maria come Vergine, possiamo dire che la sua strada iniziale di vita, preceduta dallo Spirito Santo nell'Immacolata Concezione, guidata e accompagnata dallo Spirito Santo, a cui Dio Padre l'ha affidata, ci dice Giovanni Paolo II nell'Enciclica Mariana, quasi come fosse il pedagogo della sua strada, Prevenuta dunque dalla grazia dello Spirito Santo, Maria si apre all'amore di Dio con una totalizzazione di intelletto, di volontà e di sentimento. E questo cammino non è soltanto maturato in un istante, il giorno dell'Annunciazione, ma continua in vario modo e con varie angolature anche di supremo dolore durante tutta la vita, fino a quando lei sarà assunta in cielo. È un amore in crescita, in apertura virginale, per cui la conoscenza del Padre si dilata, la volontà, l'intelletto e tutto ciò che appartiene a Maria si aprono con potenza verso di Lui. E allora diventa lei stessa capace di volere ciò che Lui vuole. Idem velle ad quidem nolle, volere e non volere la stessa cosa. Diventare dunque simile l'uno all'altro, quindi lei a Dio, in una comunanza totale di pensiero e di volere. E perciò la Vergine Santa ha percorso questo suo amore virginale in totalizzazione verso Dio, assumendo i pensieri di Dio, i voleri di Dio, l'amore di Dio, le dimensioni di Dio. Si è cioè già sulla terra fusa col Padre in modo tale da non avere altro amore all'infuori di Lui. Un momento, e allora ecco il secondo punto, delicatissimo, che la tradizione della Chiesa ha cercato di sottolineare oggi in modo particolare: l'amore verso San Giuseppe, l'amore sponsale, un amore vero. Non è soltanto Giuseppe un custode di una verginità come volevano alcuni padri antichi, è lo sposo vero. E uno sposo va amato. Laddove non c'è amore vero, non c'è matrimonio. Laddove non c'è dunque amore umano di reciprocità, non ci può essere perciò neanche sponsalità. Maria è la sposa di Giuseppe, è la sposa che lo ama e ne è amata, ed è un amore stabilito da Dio che ha creato l'uomo e la donna. E se l'emblema dell'amore il Papa lo assume proprio dal rapporto uomo e donna, per dire che veramente al vertice l'amore si configura in una bilateralità che diventa unione uomo e donna, possiamo dire, lui non l'ha detto, ma possiamo dirlo noi, che l'amore più grande tra uomo e donna è quello della Vergine Maria col Vergine Giuseppe. Un amore in cui tutte le fibre del cuore umano, purificate da ogni istintività puramente carnale, diventano dono l'un per l'altro, in una fusione d'anima, di cuore, di intelletto, di volontà, se vogliamo dire di decisionalità, anche di ubbidienza, in una totale reciprocità d'amore, e ambedue catalizzati e consacrati da quell'eterno amore che ha fatto di loro la casa di Dio e il luogo della dimora del Verbo di Dio in mezzo a noi. L'amore sponsale. Nessuno può avere questo amore come Maria, la sposa vergine del Vergine Giuseppe, sulla terra e in cielo. Dio non cancella ciò che ha dato, ma lo sublima, lo porta a perfezione. E quindi l'amore della Vergine in un cammino umano si è realizzato accanto a Giuseppe. La tradizione antica del secondo secolo di Vangeli apocrifi, ma ripresa anche da alcuni padri, ci dice che Giuseppe è stato designato dalla volontà di Dio con delle indicazioni speciali attraverso manifestazioni ai sommi sacerdoti o ai sacerdoti. Qualunque sia la modalità, è una volontà precisa di Dio. L'angelo, apparendo a Giuseppe, dice: non temere di prendere con te Maria, la tua donna, perché ciò che è nato in lei viene dallo Spirito Santo. Questo timore riverenziale verso la Madre di Dio non succlassa la tenerezza d'amore verso la sua sposa. Non temere di prendere con te Maria, la tua sposa. E il terzo amore che ha la Vergine è quello verso Gesù. È un amore incondizionato, un amore di votazione, non solo materna. Chi è Gesù? Gesù non è soltanto il suo figlio, ma è il suo Dio. Ed è un amore fatto dallo Spirito Santo in lei, che amando il figlio, nel figlio ama tutto ciò che egli è, la sua identità divina, davanti alla quale si prostra in adorazione, la sua missione salvifica, con la quale impegna anche lei tutte le sue fibre e le sue forze, servendo alla volontà del Padre. È il suo amore materno, col quale nessuno mai ha amato un figlio come lei, né mai madre è stata riamata dal figlio come da Gesù. E allora in questo amore che la unifica al figlio, nella persona, nella missione, nella totalità dell'ubbidienza al Padre, possiamo dire che si è realizzato quello che il Papa, parlando in generale, dice di ciascuno di noi. Parlando di un incontro con Dio, imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi, con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo, il suo amico, è mio amico. Al di là dell'apparenza esteriore dell'altro, scorgo la sua interiore attesa di un gesto d'amore, di attenzione, che io non faccio arrivare a lui soltanto attraverso le organizzazioni. Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente necessarie. Posso donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno. E allora voi pensate chi è Maria, fusa con Cristo, totalmente donata alla sua persona, alla sua missione. Ecco lei che vede tutto e tutti con gli occhi del Signore, che ama tutti col cuore del Figlio, che si fa tutto a tutti come il Figlio, perché possano tutti realizzare la missione per cui è venuto, riportare i dispersi al Padre e donare Dio alla famiglia umana. L'amore verso Gesù è un amore associativo tale che la compone come la socia generosa del Salvatore, scrive il Concilio. Di conseguenza la compagna ben più di Eva accanto al nuovo Adamo, e la compagna in tutto ciò che il Figlio vede, vuole, ama e opera. Non si dissocerà in un istante solo né in alcuna cosa da lui. Perciò le sue parole, perciò i suoi gesti sono la scuola alla quale lei impara Dio. È il suo Dio quel figlio, ed è suo figlio il Dio. E nessuno più di lei può diventare discepola, per impulso di adorazione virginale, per impegno di amore materno. La discepola in assoluto del figlio di Dio, anche quando non sa. Anche quando egli, come il Papa ricorda diverse volte, sembra quasi staccarsi nella sua statura divina dalla fragilità e dalla povertà di ogni creatura umana. Lei raccoglie nel cuore tutto, serra con gelosia d'amore ogni sua parola e la chiude come in uno scrigno, meditandola, pensandoci, ripensandola, amandola. È la creatura interamente alle dipendenze del Figlio e accanto a Lui, senza nulla mai eccepire. Gli apostoli, abbiamo letto in questi giorni e ascoltato nel Vangelo, gli apostoli non hanno saputo mai credere alla passione del Signore e perciò non hanno saputo credere alla sua risurrezione. Se c'è una creatura che tutto ha creduto, sempre, e che tutto ha sperato contro ogni speranza, sempre fino in fondo, è Maria, perché era diventata un blocco solo con Gesù. Ma posso andare al secondo aspetto del Papa. Il suo amore verso gli uomini, il guardare dunque con gli occhi di Cristo le creature, non più soltanto come creature che passano accanto, sono coloro per i quali il Figlio unigenito di Dio, generato eternamente dal Padre, per noi, per tutti, da lei si è fatto uomo. E nel suo grembo, diventando un nuovo Adamo, tutti ha ricapitolato in sé, è dunque la madre di Dio, sì, ma di Dio Salvatore, e i suoi occhi sono occhi che guardano ogni creatura non soltanto come dono dell'amore creativo di Dio, accolto o rifiutato, ma sempre dono di un amore creativo di Dio, è perciò termine di un disegno d'amore eterno, ma li guarda con gli occhi del Redentore. Costano sangue tutti, costano fatiche, umiliazioni, ubbidienza fino alla morte di croce, e quindi sono irredenti. I suoi occhi si aprono non soltanto a guardare chi è vicino, ma in tutti, anche nei crocifissori. Vede coloro per i quali, disceso dai cieli, egli si è immolato per la loro salvezza. Ed ecco allora, se permettete, in questo momento in cui l'amore si dilata e diventa quasi una tessera di riconoscimento di Maria, di tutti i figli dell'uomo diventati suoi figli, per testamento del Figlio, è quindi un amore di misericordia, un amore di fedeltà, un amore di tenerezze che non verranno mai meno, e di una fiducia nell'uomo, in ogni uomo, che nessuna cosa le potrà mai scardinare dal cuore, perché lei è la madre costituita per tutti, e se vien meno l'amore di una madre, crolla la vita di un figlio. Eccoli tutti allora davanti a lei, i redenti, i salvati, i figli suoi donati. Li guarda, li ama, li accompagna, sono suoi, fanno parte della sua vita, sono la sua vita. E allora, se permettete, il vertice di questo cammino d'amore, proprio qui, nel supremo cammino o itinerario che ha dovuto percorrere nella fede, più oscura di una notte e più forte della morte. Ecco allora il vertice di questo cammino d'amore. Possiamo dire che la Vergine ai piedi del Calvario, ai piedi della croce sul Calvario, è diventata un tutt'uno col Padre. O meglio, se Gesù ha osato dire, doveva dire, chi vede me vede il Padre, potremmo anche dire, chi vede la Vergine ai piedi della croce vede il Padre. Perché? Perché tanto Dio ha amato il mondo da dare fino alla morte, immolato sulla croce, il suo unigenito Figlio, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita. Possiamo adesso dall'altra parte dire, tanto la Vergine ha amato il mondo, la Madre, da dare l'unigenito Figlio, l'unico del Padre, l'unico dell'unica Madre, da darlo alla morte e da assisterne tutta l'agonia, fino al supremo grido e al consummatum est. L'ha amato, ha amato noi fino a dare il suo Figlio, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita dalle piaghe aperte e dal sangue versato, il perdono di ogni peccato e la speranza dell'immortalità futura. Ci ha amati come il Padre, si è fusa al Padre. La sua volontà in quel momento non è stata nessun'altra che quella del Padre. Maria è, in verità, il volto materno di Dio, l'icona del Padre che ama talmente il mondo da non dubitare, anche se oggi i teologi ne parlano del dolore di Dio, anche se con suprema divina sofferenza, di consegnarlo alla morte, perché noi tutti e ciascuno abbiamo la vita. E secondo, quindi fusa con Dio, nel pensare, nel volere, nell'amare, nel donare, nessun altro al mondo e nessun'altra creatura come lei. E secondo, il Figlio che guarda la madre ai suoi piedi e le consegna non un discepolo, ma il Figlio, si autoconsegna a lui nel volto del discepolo. In certo qual modo Si è donato a lei il giorno in cui è nato, nel suo grembo, assumendo da lei carne, vestendosi della sua verginità, della sua purezza, delle sue carni immacolate e diventando uomo. Oggi è lei che riceve di nuovo il figlio, ma in un'altra modalità. Ogni discepolo è Cristo. Ognuno che crede è Cristo che vive in lui, come in Paolo. E ogni uomo, dirà il Papa Giovanni Paolo II, che almeno potenzialmente è Cristo. Nel discepolo dunque tutti i discepoli e nell'uomo tutti gli uomini. In quel momento la Vergine è diventata la madre dell'umanità, ma non dell'umanità, è ridiventata la madre dell'unico figlio. Donna, ecco il tuo figlio. Altri figli non hai, se non Gesù che hai generato, dice Origene. E allora come può dire il tuo figlio? Perché tutti coloro che credendo in Cristo diventano una cosa sola in Lui sono il solo Cristo, nella sua totalità, capo e corpo. Ai piedi della croce dunque il suo amore tocca il vertice. Dopo avere sacrificato per noi il Figlio, ci riceve, o meglio, lo riceve in noi, diventato tutto di ciascuno di noi. Ecco il vertice del suo cammino d'amore, davanti al quale c'è solo da inginocchiarsi e contemplare. Allora è il terzo punto che devo sviluppare brevemente stasera, è quello del suo essere in cielo. In cielo, dopo aver consumato il cammino dell'amore sulla terra, in modo che a nessuna creatura mai è dato, in cielo Maria realizza una continuità d'amore e una pienezza d'amore, una continuità innanzitutto d'amore. La sua maternità sulla terra si era formata verso di noi attraverso tutte le fibre soprannaturali e umane del suo essere e della sua persona. Aveva, come umile ancella del Padre, l'aveva concepito, generato, nutrito, presentato al Padre nel Tempio, aveva sofferto con Lui, aveva cooperato con Lui, si era immedesimata con Lui, come? Con l'ubbidienza, con la fede, con la speranza, con l'ardente carità, per cui è diventata madre nostra, offrendo interamente tutto di sé per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Lumen Gentium 61. Per questo, dice il Concilio, e lei è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. Quindi la totalità della persona di Maria, coinvolta in oblatività perfetta, con tutte le componenti soprannaturali e umane, ha realizzato una maternità verso di noi che tutti riconosciamo ed sperimentiamo. E allora il numero 62 della Lumen Gentium aggiunge: e questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste dal momento del consenso fedelmente prestato nell'Annunciazione, mantenuto senza esitazioni sotto la croce, perdura senza soste fino al coronamento di tutti gli eletti. C'è dunque una arcata d'amore che, come sulla terra, l'ha, per così dire, travolta col Cristo in un sacrificio totale di sé, agendo con tutta la responsabilità, la libertà, la volontà, l'intelligenza, tutte le sue fibre, ripeto, umane e divine, sostenuta certo dallo Spirito Santo, oggi in cielo, la continuità di questa maternità perdura senza soste, finché tutti non siano introdotti nella patria beata, con la sua molteplice intercessione, dopo la sua assunzione in cielo, non ha mai interrotto questa funzione e continua a ottenerci i beni della vita futura e la salvezza eterna. E si china anche sui bisogni umani, con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo. Sono fratelli del figlio suo, un testamento a lei donato, sono adottivi per così dire, e di conseguenza figli testamentari del figlio immolato, è perciò prezzo d'amore di Dio dato all'uomo. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, finché non siano condotti nella patria beata. È un'arcata d'amore che avvolge la storia, che ci accompagna, è un manto di misericordia che copre anche la tragica vita dell'umanità sulla terra con le sue vicende fosche e tristi. Maria la madre non verrà mai meno. Allora ci sarà una continuità, ma non solo una continuità. Il secondo punto che vorrei sottolineare proprio dall'enciclica del Papa Deus Caritas Est è la pienezza. In cielo la Vergine è stata collocata al di sopra di tutti gli angeli e di tutti i santi, perché ha avuto doni di grazia superiori a chiunque, specialmente la divina maternità, con la quale di gran lunga, dice il Concilio, precede tutti gli angeli e tutti i santi e si colloca per così dire accanto a Dio, diventando madre del suo unigenito figlio, che non è solo dignità, non è onore, ma è insieme grazia e impegno, munus. Collocata ora, assunta in cielo al di sopra di tutti gli angeli e di tutti i santi, lei, per così dire, presiede all'effusione della carità che si compie attraverso la comunione dei santi. È la santa fra i santi, è il vertice dell'amore realizzato ed è lo strumento nella Chiesa sacramento di salvezza di questo amore donato. Piena di grazia dunque, piena di gloria, fusa totalmente nell'amore di Dio, lo Spirito Santo, in certo qual modo la veste di sé e senza toglierle la sua persona umana, le trasfonde quello che in noi è principiativamente un germe, le trasfonde la pienezza e la capacità, le dilata il cuore all'infinito. Dio, per così dire, è diventato il suo palpito, Dio la sua capacità. Ma c'è qualcosa ancora in più che vorrei sottolineare, la diversifica da tutti i santi. Quello che il Papa sottolinea, Maria è una umanità ricomposta in unità di anima e di corpo in cielo. Ambedue, anima e corpo, trasfigurati, ambedue posseduti da Dio, strumento di Dio nella unità della persona umana che non è dissociata, ma che non può essere dissociabile secondo il progetto divino. Quindi una pienezza assoluta di capacità creata umana. Nessuno amerà umanamente a livello come Maria, nel senso più tenero della parola, affettivo della parola, ma nessuno soprattutto amerà divinamente come Maria, nell'anima posseduta, illuminata, vestita di Dio. E quindi la sua è una umanità ricomposta nell'immagine e nella somiglianza, laddove l'uomo non più soltanto è quasi uno specchio di Dio, ma diventa fuso con Dio. Nessuno dei santi oggi in cielo ha il corpo, nessuno può amare col corpo, è dunque un amore spezzato, un amore dimezzato. Maria sola, in cielo, con la totalità del corpo glorificato e dell'anima glorificata insieme, Maria ci ama con la pienezza umana e con la pienezza divina riversata in lei da Dio. Scrive il Papa: non sono né lo spirito né il corpo da soli ad amare. E ripeto quel che ho letto in principio. È l'uomo, la persona che ama, come creatura unitaria, di cui fanno parte corpo e anima. Solo quando ambedue si fondono veramente in unità, l'uomo diventa pienamente se stesso. E solo in questo modo l'amore, l'eros, questo amore, possiamo dire, irruente, rompente, ma diventato agape, può maturare fino alla sua vera grandezza. Chi ci potrà mai amare come Maria? Nessuno. Ma non dico chi ci amerà, chi può, chi ha la capacità di amarci come Maria? Nessuno. La sua glorificazione in cielo, dunque, la pone al vertice delle capacità dell'amore donato, ricevuto sì prima, ma per diventare donato. Ecco lei allora che non solo in un'arcata d'amore, in un manto di misericordia, accompagna tutta la storia, ma glorificata in cielo, porta la pienezza dell'umanità a servizio dell'amore eterno di Dio e diventa lo strumento pieno dell'amore totale del Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Ed ecco allora che torniamo al principio. Dalla terra i fedeli, i suoi figli, si rivolgono a lei, dice il Papa. Chi va verso Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad essi veramente vicino. In nessuno lo vediamo meglio che in Maria. Ed ecco allora perché riprende la parola dell'affidamento di Gesù in croce. La parola del crocifisso al discepolo, a Giovanni, e attraverso di lui a tutti i discepoli di Gesù, ecco tua madre, diventa nel corso delle generazioni sempre nuovamente vera. Maria è diventata di fatto la madre di tutti i credenti. Tutti lo sanno, tutti lo sentono, quasi per istinto soprannaturale, per una logica dettata dallo spirito e non dalla ragione. A lei si rivolgono e da ogni parte della terra e in ogni momento della storia a lei sale supplice il grido di quanti sono sulla terra i fratelli del suo Gesù, i suoi figli. Alla sua bontà, continua il Papa, alla sua bontà materna, come alla sua purezza e bellezza virginale, si rivolgono gli uomini di tutti i tempi e di tutte le parti del mondo, nelle loro necessità e speranze, nelle loro gioie e sofferenze, nelle loro solitudini, come anche nella condivisione comunitaria. Si rivolgono per imparare, per guardare, per contemplare innanzitutto la purezza e la bellezza virginale. È un punto d'arrivo di un amore diventato puro, purificato dalle scorie istintive della umanità degradata. Guardano la sua bellezza virginale per imparare una strada del vero amore, per diventare essi stessi, i credenti, quasi raggi d'amore dell'unico eterno amore di Dio. Guardano dunque alla sua purezza e bellezza virginale tutti gli uomini di tutti i tempi. Ce lo diceva già il Concilio nel numero 65 della Lumen Gentium. La Chiesa già si contempla realizzata in Maria, ma mentre in lei la guarda nella sua perfezione assoluta, ormai compiuta, umanamente compiuta nella santità, glorificata in cielo, i fedeli che combattono ancora con tutte le seduzioni e le tentazioni del mondo alzano lo sguardo verso di lei, alzano lo sguardo a lei come a stella che indica la rotta da seguire e come a speranza che indica il termine da conseguire con certezza con la grazia di Dio. Alzano dunque lo sguardo alla sua bellezza virginale, non solo, ma implorano il suo aiuto materno, la sua misericordia quando, nelle loro necessità, nelle loro speranze, nelle gioie, nelle sofferenze, nella solitudine, come anche nelle condivisioni comunitarie della Chiesa e del mondo. A lei sale dunque un coro di voci. Sono tutti figli che alzano la voce e le mani verso la loro madre, guardandola, chiedendo il suo aiuto, la sua presenza potente tra le vicissitudini del camminare sulla terra. E allora l'ultimo punto, e lei dal cielo Maria riversa sui figli, su tutti i figli, lasciate che dilatiamo, non solo i credenti, non solo i discepoli, ma anche gli uomini, nei quali il Verbo di Dio scrive misteriosamente la sua presenza, e nessuno potrà mai sapere, se non in cielo, come Egli, Verbo eterno, viva, parli, susciti, in certo qual modo dialoghi con ogni uomo della terra ogni giorno. Lasciate allora che nel numero di questi figli non riduciamo soltanto una visibilità ecclesiale, ma la dilatiamo all'universalità umana. Nei suoi figli Maria guarda, ai suoi figli dona l'inesauribile suo amore. Ecco il Papa cosa dice. Sempre sperimentano i credenti, i figli, il dono della sua bontà. Sperimentano l'amore inesauribile che la riversa dal profondo del suo cuore. Notate questa frase, dal profondo del suo cuore. Le testimonianze di gratitudine a lei tributate in tutti i continenti e in tutte le culture sono il riconoscimento di quell'amore puro che non cerca se stesso, ma semplicemente vuole il bene. Quell'amore è arrivato ad essere fuso in Dio che ama, senza pretendere di essere riamato. La devozione dei fedeli mostra al contempo l'intuizione infallibile di come un tale amore sia possibile. Se l'era interrogato, se l'era posta la domanda il Papa nell'enciclica, è possibile l'amore? Sì, dopo che l'hai ricevuto, dopo che ne hai avuto la forza, dopo che anche tu sei stato per primo nell'esperienza dell'amore, hai la capacità di amare. E allora, dice il Papa, la devozione dei fedeli mostra l'intuizione infallibile di come un tale amore sia possibile. Lo diventa grazie alla più intima unione con Dio, in virtù della quale si è totalmente pervasi da Lui. Una condizione che permette a chi ha bevuto alla fonte dell'amore di Dio di diventare egli stesso una sorgente da cui sgorgano fiumi di acqua viva. Maria, la Vergine, la Madre, ci mostra che cos'è l'amore e da dove esso trae la sua origine e la sua forza sempre rinnovata. Dunque, dal cielo la Vergine continua a riversare inesauribile dal profondo del cuore il suo amore. È l'amore di madre? Sì. È l'amore della Vergine di Dio? Sì. È l'amore della corredentrice del Figlio di Dio? Sì. È l'amore dell'umanità redenta? Sì. È l'amore che ha un solo nome, Maria. È l'amore di Maria. Non c'è paragone. E allora concludo, nessuno come Maria, nessuno, né ieri, né oggi, né domani, mai, né angeli, né uomini. Tutti dunque a contemplarla per imparare le vie di un amore in continua purificazione finché siamo sulla terra, fino a diventare domani fusione eterna d'amore con l'eterno amore che è Dio. E tutti però anche uniti con Maria e impegnati con lei per effondere, il Papa ci sottolinea, questi fiumi di acqua viva attinti incessantemente dalle sorgenti del Salvatore e dalla prima fonte, l'amore del Padre, per effonderlo mediante lo Spirito che abita nei cuori e la Chiesa, che ne è per così dire la depositaria, e riversarlo su ogni creatura umana, i vicini e i lontani, i presenti, i passati e i futuri. Alle attese dei figli risponde dal cielo sempre la Madre. Ho finito.